TMV Radio, Maracanà, Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angeli, anzi, Cinzia Sant'Angeli, Vincenzo Marangio, Cinzia, siamo in attesa del...
Ciao Vincenzo, ben ritrovato.
In attesa di Mario, io ti voglio chiedere che c'è, quindi lo chiedo dopo anche a te, quindi adesso cominciamo a presentare Mario ovviamente. Mario Sconcerti, ciao, buon pomeriggio direttore.
Ciao, buon pomeriggio a voi ragazzi.
Ben ritrovato Mario. Mario, io ti voglio... Vedi, siccome è un bel clima, si sta bene, stavamo parlando un po' di mercato in generale, io ti voglio portare idealmente sul lungomare Caracciolo a Napoli. C'è il Castel dell'Ovo che troneggia nel mare di Napoli, un bel caffè davanti.
Bello.
Tu peraltro conosci lo scenario molto bene. Ti chiedo, in questo momento, che idea ti sei fatto del Napoli targato Spalletti? Che cosa ti aspetti?
Ma intanto mi aspetto che... Se vogliono fare la squadra migliore devono stare attenti a non cedere nessuno, perché il Napoli è una squadra completa così com'è. Gli manca un terzino sinistro, hanno comunque sempre Mario Rui, però devono stare attenti a non cedere nessuno, perché è a recuperare definitivamente Lozano e Mertens. Ma dopodiché la squadra è al completo, è già competitiva, è una delle poche squadre complete.
Ti posso dire che a Napoli non hanno preso molto bene tifosi e anche colleghi le parole di Gattuso, che insomma ha detto Spalletti continuerà il mio lavoro. Molti invece hanno dato delle colpe a Gattuso, secondo me anche eccessiva, ma insomma il mio pensiero conta poco, a Gattuso nel fallimento, quindi nel non essere riuscito ad arrivare in Champions League l'anno scorso. Si è tornato a parlare ieri a Di Maro di quel famoso Napoli-Verona che a Napoli non sono riusciti ancora a mandar giù e si domandano che è successo, che è successo. La risposta dei giocatori, Politano in primis, che fu il primo ad accendere un po' di misteri, ha detto niente, non è successo niente, abbiamo sbagliato una partita che era una partita importante, amen. Però qualcuno dà la colpa anche a Gattuso di quello. È lo stesso gruppo, come hai detto tu, che allenerà Spalletti. Spalletti seguirà un percorso che ha avviato Gattuso o è un percorso totalmente nuovo quello che ti aspetti?
Io credo che ognuno allena in base alle proprie caratteristiche, per cui Spalletti allenerà come sa fare lui. Gattuso ha allenato comunque molto bene il Napoli. Purtroppo Napoli è una città dove si parla molto e si cercano una valanga di particolari che non ci sono. Perché quando tu sbagli una partita la sbagli, punto e basta. Nessuno aveva l'interesse a sbagliare la partita con il Verona, però c'era anche il Verona e bisogna andare avanti. Però Spalletti ha il suo modo di vedere il calcio, ha il suo modo di far giocare le squadre, di trattare con i giocatori, che andrà avanti con quello. Restando però, cioè, la cosa migliore che gli può capitare secondo me è di restare con gli stessi giocatori che aveva Gattuso.
Cinzia.
Cioè, se Spalletti ha parlato ieri e ha detto delle cose importanti, è ritornato pure lui sulla partita del Verona e, come ha detto il direttore, lui ha detto è inutile rimanere fermi là, bisogna andare avanti assolutamente. E poi ha detto una cosa molto anche divertente, se vogliamo, su Koulibaly. Ha detto per Koulibaly mi incateno, cioè quindi bisogna che resti assolutissimamente, e da lì parte la difesa, cioè Koulibaly è imprescindibile per la difesa, direttore.
Beh, cioè, certamente Koulibaly, che è un giocatore di 30 anni ormai, è un giocatore molto molto importante per il Napoli. Bisogna vedere, cioè, quello bisogna vedere quanto gli danno, quanto è il prezzo. Fu un errore che è stato poi ammesso anche da De Laurentiis. Bisogna sempre dare ai giocatori quando l'offerta è congrua. Quando furono offerti vicino ai 90-100 milioni, lì bisognava darle, quello fu un errore. Adesso è quasi escluso che ti rioffrano la stessa cifra. Però insomma, quando va via un giocatore, anche se, ripeto, trovare un giocatore come Koulibaly non è facile, ma quando va via un giocatore ne arriva sempre un altro. Non bisogna vedere solo chi va via, bisogna guardare anche chi arriva. Detto questo, io terrei Koulibaly.
Io seguo la traccia che hai lanciato tu, direttore, quando hai detto il Napoli al momento è la squadra più completa e ti chiedo qual è invece di quelle che ambiscono allo scudetto, a un posto in Champions, la più incompleta o comunque quella che ha bisogno di più ritocchi.
Secondo me, al momento attuale, dei ritocchi ha bisogno l'Inter, dei ritocchi ha bisogno la Juve, che è facilmente migliorabile, ma va migliorata, perché non si potrebbe ricominciare con lo stesso centrocampo, indipendentemente da quello che farà Ronaldo. La Juve ha vinto molti scudetti anche senza Ronaldo. La Juve ha vinto il primo scudetto di Conte 10 anni fa con capocannoniere Matri, che segnò 10 gol, perché era comunque una squadra quadratissima. La prima di Allegri, quella con Vidal giovane, Pogba, Pirlo e Marchisio, era una squadra che arrivò in finale di Champions. Insomma, questa è più una squadra di con caratteristiche di fantasia, ma un po' più squilibrata di quello. Credo che abbia bisogno di uno o due giocatori che la riequilibrino. Sempre con uno o due giocatori diventa la migliore. Poi il resto, sai, cioè l'Atalanta, se resta questo, fa quello che deve fare, ma è una squadra che non ha mai vinto con questo tipo di squadra, quindi si suppone che manchi qualcosa anche a loro. La realtà è che questo è un campionato imperfetto, non c'è una squadra di riferimento. Forse è la prima volta in cui manca una squadra di grande riferimento. E io credo che se ci fosse in questo mercato quello che c'è stato di solito in tutti gli altri mercati, cioè qualcuno capace di spendere, oggi sarebbe molto più facile costruire una squadra da scudetto, perché i giocatori costano il 40-50% in meno. E oggi andrebbero comprati i giocatori, perché fra 2 stagioni i prezzi riaumenteranno. Quindi comprarli oggi significa poterli rivendere fra 2 o 3 anni a prezzi doppi. Però capisco che i soldi siano una cosa seria e non sempre ci siano.
Cinzia.
Allora, volevo uscire un attimo dal campo
Sì.
perché in Premier League, direttore, è stato deciso che insomma, tutti i giocatori di tutti i club e tutti gli staff verranno vaccinati obbligatoriamente entro il 1º ottobre. Dovrebbe avvenire la stessa cosa anche qui?
Ma io onestamente credevo l'avessero già fatto.
Invece no.
Arriviamo sempre in differita, direttore.
Se non l'hanno fatto sono molto colpevoli. Cioè, i giocatori, cioè, il calcio sappiamo che è un gioco, l'abbiamo già visto. Cioè, ci sono stati focolai uno dopo l'altro in tutte le squadre. Quindi non si capisce perché non l'abbiano fatto, perché abbiano preferito continuare a farsi i tamponi. Le squadre di calcio si fanno 3 tamponi la settimana, uno ogni 2 giorni. È molto più semplice farsi il vaccino. Non lo so, io credo che molte squadre siano vaccinate, onestamente. Mi sorprenderebbe molto se non lo
Beh,
fosse.
nello Spezia c'è il caso del Novax,
Novax.
sono due, uno dei due tra l'altro insomma ha contratto il Covid, però ecco, con la posizione del Novax diventa comunque più complicato da gestire.
Il Novax, io fossi in una squadra di calcio, se uno non si può fare il vaccino lo tengo fuori, perché non posso rischiare appunto di avere poi che il Novax mi attacchi il vaccino, la malattia a tutti. Se lui non ce la vuol fare è una decisione sua, ma la responsabilità di tutta la squadra è mia.
Anche perché,
Quindi
direttore, questo è un discorso che prende molto gli ascoltatori e che divide. non significa che c'è una dittatura anche nel calcio così. È comunque un'azienda, una proprietà, una squadra di calcio. Quindi se il presidente dice io ai miei dipendenti chiedo di fare il vaccino, chi non lo fa è fuori.
No, ma scusate, il concetto di libertà è sempre stato molto chiaro. Il concetto di libertà prevede che tu possa fare quello che vuoi fin tanto che non nuoce agli altri.
Ecco.
Quindi se tu non ti fai il vaccino, ci sono molte probabilità che nuoce agli altri. Quindi te lo devi fare. Nessuno se lo fa volentieri, ma te lo devi fare, perché altrimenti il rischio è che tu causi, tu arrivi perfino a causare delle morti. Questa non è libertà. Questa sarebbe diventa libertà di uccidere, e non può funzionare così.
E quindi insomma è un caso sicuramente spinoso che verrà seguito, vedremo eccetera. Mario, io volevo chiedere, sono sicuro che Marco te l'avrà già chiesto, Cinzia anche, però te lo volevo chiedere io, il calendario asimmetrico come lo giudichi tu? Ti piace, non ti piace? Poi le altre invece idee della Serie A, cioè di passare da 20 a 18 squadre o di fare i playoff scudetto, come le giudichi, come le vedi, possono migliorare o peggiorare il prodotto calcio?
Il calendario asimmetrico mi interessa veramente poco, cioè non mi interessa il calendario in generale. E se vogliono giocare con le partite lo facciano, se lo ritengono, se per una parte ci sono 30 milioni di persone che seguono il calcio, se il 10% si diverte di più sono già 3 milioni, perché no? Ma mi interessa veramente poco. Il punto primo. Punto secondo. Quando c'è una riforma tu devi sempre seguire i soldi. Se segui i soldi ti spieghi perché. Quello che vorrei capire io in questo tipo di riforme, se noi togliamo due squadre e quindi si fanno 34 partite invece che 34 giornate invece che 38, togliamo 40 partite. La Serie A con 40 partite costa lo stesso di diritti televisivi o diminuiscono i diritti televisivi? Perché se costa lo stesso, e questo è il principio, cioè, se costa lo stesso vuol dire che invece che dividere per 20 dividi per 18, quindi ci guadagni. Il concetto fondamentale è questo.
Il costo può dipendere anche dall'appetibilità del campionato, quindi riducendo da 20 a 18 si aumenta l'appetibilità, perché magari ci sono squadre che difficilmente con largo anticipo sono già retrocesse, dovranno combattere fino alla fine, quindi puoi vendere a di più a un prezzo maggiore i diritti.
Ma io veramente non, con quattro squadre in Champions che quindi ne coinvolgono 6-7 e con tre retrocessioni, cioè poi a parte l'Europa e il resto delle partite per l'Europa, e con tre retrocessioni io non ricordo campionati largamente decisi prima di finire, magari il primo posto, ma cioè anche nell'ultimo anno ci sono state quattro squadre in due punti, anzi tre squadre in un punto e quattro squadre in due punti. Non, il pericolo di partite buttate via sono veramente rare.
Per i playoff scudetto invece come la pensi? È una soluzione?
E comunque voglio vedere. No, a me non piace.
Neanche a me.
A me non piace assolutamente, però sono stato abituato a vedere il calcio cambiare senza che sia chiesto niente alla gente. Per cui sono qui e aspetto.
Però diventano due campionati in uno così, Mario, no? Cioè c'è il campionato che è come la corsa dei cavalli, no? Che spesso e volentieri tira fuori il tuo amico Allegri, che racconta di un cavallo che può vincere di corto muso in una lunga corsa. Così invece poi la lunga corsa si ferma e comincia un altro mini campionato tra le prime, che può essere deciso per altri fattori: l'infortunio di un giocatore, un momento di stanchezza di una squadra, un episodio in una partita. È questo che renderebbe tutto più triste.
Sì, esattamente per questo non mi piace. Anche perché poi le partite uniche, cioè, se noi vogliamo a tutti i costi avere partite uniche, perché sono le partite uniche che ti accendano le emozioni, vuol dire che non sappiamo più emozionarci. Perché se gioco due volte Juventus-Inter, due volte Roma-Lazio, due volte Inter-Milan, due volte, sono tutte partite uniche, che comunque decidono molto, perché significano 3 punti, 6 punti tra l'una e l'altra dentro un campionato, sono eliminazioni dirette anche quelle. Per quale ragione dover concentrare tutto in una partita? Più concentri in una partita e meno diluisci nelle altre, emozioni nelle altre. Io francamente non riesco a vederlo, però può darsi che sia cieco io.
Siamo in due almeno, Cinzia.
Arrivano delle domande. Simone da Castiglion Fiorentino chiede: come vedi la Fiorentina di Italiano? Lui scrive: a mio parere la vedo bene per la lotta alla Conference League.
No, non la conosco la Fiorentina di Italiano, la devo vedere. La Fiorentina rispetto al gruppo che ha adesso cederà 3-4 giocatori e ne prenderà altrettanti. Quindi non so su che cosa si basi la sua, non è per esempio assolutamente certo che resti Vlahovic. Quindi adesso io non posso, adesso è ancora la vecchia squadra, non so che cosa di diverso ci si possa trovare. Quasi tutte le squadre sono le vecchie squadre, non ci sono giocatori che hanno cambiato le squadre, non sono stati acquistati, sono stati presi allenatori ma non giocatori. Per cui vediamo, ma adesso mi sembra veramente, cioè adesso è una speranza e va bene, la speranza d'accordo, ma non è un dato.
Ecco, hai detto sono stati presi allenatori e non giocatori. In tal senso io ti chiedo, torniamo parecchio indietro, anche qui l'argomento probabilmente anche già trattato, ma ci torniamo, l'insistenza di Lotito a un certo punto di andare su Sarri e di cercare di accontentarlo in tutto pur di averlo, era più una risposta alla Roma che ha preso Mourinho, o è l'idea davvero di un progetto sul quale peraltro però ancora deve investire, ma lo stesso Lotito ha detto il mercato lo faremo, non c'è nessun problema?
No, io veramente sapevo che avesse detto che qualche problema nel fare il mercato c'era, soprattutto perché doveva finanziarsi con la cessione di Correa, che è più complessa perché i soldi non ce li ha nessuno, perché se no Correa è un giocatore che vale la cifra per con cui è stato messo sul mercato, ma il problema è il tipo di mercato. Io credo che, anzi sono sicuro, che Sarri sia stata, intanto sia stato preso alle spalle dall'addio di Inzaghi, perché erano assolutamente vicini a confermare, ma nel momento in cui Inzaghi se n'è andato, Lotito si è trovato davanti la necessità di dare una risposta alla Roma su Mourinho, quindi ed ha fatto una scelta straordinaria,
ma di pancia.
Insomma, di pancia, prendere un grande allenatore non è mai di pancia, però l'ha fatto, ne poteva prendere molti altri e ha preso un allenatore che dal punto di vista del gioco e dei risultati ultimi è all'altezza di Mourinho, cioè ha contenuto molto in chiave laziale questo clamoroso effetto Mourinho che sta avvenendo in città.
Dal punto di vista proprio degli allenatori, in questo momento sembra che la piazza romana abbia più attrattiva rispetto a quella milanese, dove a Milano c'è Pioli e Inzaghi e a Roma invece c'è Sarri Mourinho. È così?
Non credo. Certamente Sarri e Mourinho sono due allenatori che con cui i giocatori si allenano volentieri, ma non mi sembra che questo abbia portato per adesso straordinari giocatori. Mentre il Milan per il semplice fatto di essere Milan, cioè di avere alle spalle una valanga di titoli, si è potuto permettere di fare una campagna acquisti solo di prestiti e continua a poterlo fare. Solo di prestiti, che gli consente di giudicare bene i giocatori che ha preso, e quando li ricompra sapendo che sono adatti al suo gioco. Cioè i giocatori prima di tutto scelgono società che fanno la Champions, secondo, studiano la storia, scelgono la storia anche perché la storia sono anche qualità degli ingaggi e qualità del rendimento. Io credo che ancora Milano e Torino siano le società più ambite dai giocatori.
Resteranno tali. Invece, restando a Mourinho, Mario, a un certo punto in conferenza stampa lui ha mandato quel dardo che molti hanno visto essere indirizzato, hanno percepito essere indirizzato chiaramente all'Inter, quando dice è inutile che vinci uno scudetto e poi non c'hai i soldi per pagare i giocatori. Però possiamo interpretarlo anche come un mettere le mani avanti, come a dire io intanto sono venuto alla Roma, non posso fare miracoli, non farò miracoli, dopodiché voglio un progetto, deve essere un progetto, perché se poi alla fine si investe e si sono investiti i soldi e poi dopo alla fine non si riesce a tenere in piedi il progetto dal punto di vista economico, allora è inutile. È anche un modo per mettere le mani avanti e per assicurarsi che il progetto stesso Roma sia un progetto a lungo ciclo, dove non si pretende una vittoria tutta e subito a costo di perdere quattrini, ma che sia un qualcosa di investimento per il futuro?
No, sono due discorsi diversi. Quello dell'Inter lui lo voleva dire, tant'è vero che ha chiarito che i suoi risultati all'Inter possono essere paragonati solo a quelli di Eleni Herrera. Cioè, quello che intendeva dire era intanto ricordare che è stato il più grande allenatore dell'Inter degli ultimi 20 anni, prendere le distanze da Conte, perché Conte aveva vinto un campionato, semplicemente un campionato. E per quanto riguarda il discorso, il messaggio alla Roma, lui aveva già dato un messaggio conseguente alla gente, dice, chiedendogli tempo, chiedendo tante volte tempo, per cui questo era il vero messaggio per la Roma, per i romanisti, cioè che non gli chiedessero tutto subito, di avere fiducia nella proprietà e in lui, per cui non credo che ci fosse l'obiettivo che dicevi tu.
Anche perché quello, come dici tu, l'aveva già chiarito precedentemente. Cinzia, ci sono delle domande o andiamo un attimo nell'ultima domanda tecnica che volevo fare proprio?
Dai, allora vado. Fai l'ultima domanda
allora,
tecnica.
Mario, sì, ci hanno raccontato da più parti, poi chiaro, le squadre stanno venendo fuori adesso. Ti porto a parlare di Juventus, di una possibile idea di Allegri che possa nascere anche da un esempio che ha dato la nazionale italiana di Roberto Mancini, cioè l'idea di poter giocare con un 4-2-3-1 in cui i due davanti alla difesa possano essere due registi, quindi il doppio play, come per esempio con Verratti e Giorginio ha fatto Roberto Mancini. È una considerando l'arrivo di Locatelli, che ormai sembra certo, ma è chiaro, fin quando non c'è nero su bianco non si può dire, con Locatelli e Rabiot, Locatelli e Fagioli, Locatelli un altro regista davanti alla difesa, è un modulo che ti convincerebbe, una Juventus che ti convincerebbe così?
Cioè, si può sì, fare? Ma non sono due registi, non sono Giorginio e Verratti, cioè, io credo che gli uomini sarebbero Bettancourt e Locatelli, e Rabiot non c'entra niente con il regista.
Più mezzo
né McKennie e nemmeno Arthur, che non è un regista.
Lo potrebbe essere Pjanic se arrivasse a fine mercato, per esempio.
Sì, Pjanic come ruolo ha fatto anche il regista, non piaceva a Sarri perché è abbastanza lento nel dare la palla, ci mette, no, mentre la caratteristica del regista la Sarri è un regista che tocca 120-140 palloni a partita, Pjanic è attorno agli 85-90, ma certamente Pjanic, ma secondo me può giocare, anzi secondo me l'idea in questo momento di prendere Locatelli non è per fargli fare il regista classico, che non è Locatelli, esatto. Locatelli è una grande mezzala, quindi io credo che lui voglia giocare o abbia in mente anche questa soluzione, cioè con due mediani all'inglese, come possono essere Phillips e Rice, cioè giocare con Bentancur da una parte e Locatelli dall'altra e chiudere questo triangolo con un centrocampista avanzato, uno secondo me l'ideale Kulusevski, e con Kulusevski è una quindicina di metri da loro che entra già nei tre che stanno dietro al centravanti. E più con due ali che devono anche correre per tornare. Cioè, in questo modo tu hai 5 centrocampisti,
esatto,
e quando ti serve hai 4 attaccanti e mezzo. Per cui credo sia questo, non, altrimenti continuerebbe a non avere un vero e proprio regista. Tengo ancora lontano Pjanic, perché Pjanic tra l'altro costa una cifra altissima di ingaggio, e bisogna fare una considerazione. Cioè, se noi guardiamo come sta chiedendo, come sta trattando la Juve i giocatori, li sta trattando da società che ha difficoltà a maneggiare la propria ricchezza. Quel come sta trattando Locatelli, cioè diluendolo, facendo 5, 6, 7 milioni di prestito obbligatorio subito e diluendo tutto il resto. E questo deriva dal fatto che i 700 milioni che ha preso in un anno e mezzo, 300 alla fine del 19, 400 all'inizio dell'estate, sono stati per ripianare le perdite, non per investire. E se davvero la Exor, cioè John Elkann, ha deciso di non fare più aumenti di capitale per almeno 10 anni, così come abbiamo letto, vuol dire che per qualunque euro vada oltre a un euro di deficit, in questo momento non c'è grasso che cola. Per cui anche la Juve deve stare attenta, perché qualunque spesa diventa subito un debito.
Siamo ai saluti, Mario.
Sì.
Grazie, okay, per essere, ragazzi, stato con noi, come sempre.
Mario, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao Mario. Ciao Mario.